Come sappiamo, oggi festeggiamo, cioè domani che è domenica, ma iniziamo già con i primi vespri di questa sera, la solennità di tutti i santi, e la liturgia ci propone il Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 1-12. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ecco. Appunto, come dicevamo, oggi noi festeggiamo la festa di tutti i santi. E la domanda che possiamo porci è proprio questa: ma che cosa significa essere santi? Chi è santo? Noi per millenni abbiamo veicolato un'idea che essere santi significa essere separati dal mondo. In realtà, in effetti, l'etimologia della parola santo significa il totalmente altro. E noi abbiamo pensato che per essere santi bisogna dedicarsi esclusivamente a Dio, pregare tutto il giorno, abbiamo creato un'ideologia, un ideale dell'uomo santo come l'uomo separato dal mondo, l'eremita che vive lontano. Per 1000 anni e più abbiamo veramente avuto questo pensiero. Soltanto chi si isola, chi si allontana da tutto, soprattutto dall'umanità, può tendere a Dio. E invece scopriamo che il Vangelo ci dice: uno solo è santo. Solo Dio è santo. Quando nel Vangelo di Matteo che abbiamo letto oggi, nello stesso Vangelo al capitolo 19, un tale va da Gesù e gli dice: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli dice: Ma perché mi chiedi cosa è buono? Uno solo è buono. E Luca dirà: Solo Dio è buono. Solo Dio è santo. Solo Dio è pienamente capace di amare. Il santo non è una persona perfetta che sa amare perfettamente, sempre, in ogni momento. E noi invece abbiamo voluto proporre un modello disincarnato di perfezione che diventa ideologica a volte. E anche nella vita monastica abbiamo accentuato questo aspetto, senza comprendere che invece proprio i nostri padri, come San Romualdo, ha sempre sottolineato quanto era importante l'umanità, l'essere vicini al proprio fratello, il farsi prossimi, il prendersi cura gli uni degli altri per poter veramente fare l'esperienza di Dio. Non si può fare esperienza di Dio se si fugge dall'umanità, ci si allontana dal nostro mondo, perché Dio è proprio nel mondo che si è incarnato ed è proprio qui che noi lo possiamo incontrare. E proprio per questo allora la liturgia oggi ci presenta un brano per descrivere cosa vuol dire essere santo. Ci propone questo brano di Matteo che non parla assolutamente di Dio. Parla dell'uomo. Gesù, dice il testo, vedendo le folle. La prima cosa che fa Gesù è osservare l'umanità. Dio viene in mezzo a noi. Ci conosce, ci guarda. Sale sul monte. Compie un cammino che lo conduce sulla montagna. Ma non è una montagna di separazione, la montagna dove solo gli eroi possono arrivare. La montagna dove sale Gesù è la montagna della croce. È il luogo da dove lui dona la sua vita per tutti noi. Lui guarda l'umanità, sale sul monte da dove donerà vita a tutti coloro che cercano questa vita. Si siede, cioè prende l'atteggiamento che è proprio precipuo del giudice, di colui che deve giudicare, e solo il giudice parlava da seduto. Ma Gesù non è venuto a giudicare, perché il trono dove lui si siede è il trono della misericordia. E questo attira i suoi discepoli che si avvicinano, apre la bocca. Gesù apre la bocca dopo aver visto la folla. E si mette a parlare dicendo, insegnando, insegnando. Ecco, dalla sua bocca esce una parola che trasforma, che è vita, che è performativa, come diciamo noi, che permette all'uomo di compiere una trasformazione, di arrivare a un compimento, a una pienezza, non abbandonando la situazione dove vive, ma proprio assumendola fino in fondo, quella situazione dove vive, dove ciascuno di noi si trova. È per questo che Gesù fa un elenco di tutte le situazioni che vede, in cui noi viviamo. Vede un'umanità povera, povera in spirito, un'umanità che si sente incapace di darsi vita. Puoi essere ricco quanto vuoi, ma a un certo punto della tua vita scopri che non puoi comprare un minuto della tua esistenza. Domani ti sarà richiesta la tua vita. Non puoi aggiungere un minuto alla tua vita. I tuoi capelli sono contati, solo Dio li conosce. Tu non sai quando sarà il giorno e l'ora. Noi siamo poveri. Quando prendiamo consapevolezza di non avere niente, che tutto quello che noi abbiamo non ce lo portiamo dietro, che tutto quello che siamo non è nostro perché ci è stato donato. Coloro che hanno questa consapevolezza sono poveri in spirito. Allora, cioè coloro che sanno che non possono comprare con i loro meriti l'amore di Dio, perché sono bravi, perché si sentono più santi degli altri, no. Coloro che forse si sentono più peccatori, più poveri, più bisognosi di misericordia, sono coloro che possono accogliere, che sanno accogliere il dono di Dio. Per questo di essi è il regno dei cieli, perché il regno dei cieli è un dono che viene e che si dona a chi lo sa accogliere, a chi è disponibile. E noi vediamo che nel Vangelo coloro che accolgono il regno dei cieli, la parola di Cristo, il suo Vangelo, la buona novella, sono proprio i poveri, i miseri, i malati, i diseredati, quelli che sono messi fuori dalla città perché sono impuri, i peccatori, le peccatrici, questa umanità povera in spirito, che però sa riconoscere l'amore e sa accoglierlo come quella peccatrice che mostra con i suoi gesti d'amore tutta la riconoscenza perché sente di aver ricevuto un dono enorme. Benché essa abbia pienamente coscienza della sua realtà, della sua povertà. E Gesù vede un'umanità che piange, vede le nostre ferite, vede le nostre sconfitte, vede le nostre tristezze. E non rimane indifferente. Manda lo Spirito, il Consolatore. Perché Dio si fa vicino a chi soffre. Dio soffre con chi soffre. E prende su di sé la nostra sofferenza. E asciuga le nostre lacrime. E le lacrime purificano i nostri occhi e ci rendono capaci di vedere la presenza di Dio che si fa concreta. Chi non sa piangere non può vedere Dio. Fino all'ultima riforma della liturgia nel nostro messale c'era, fino agli anni 60-70, la preghiera di domanda per le lacrime. San Romualdo chiedeva il dono delle lacrime, l'aveva ottenuto e piangeva ogni volta che celebrava la messa. Un senso di riconoscenza per il dono che lui sentiva essere sproporzionato, immeritato, un pianto di gioia misto a questo senso di indegnità. e Dio si fa vicino. Gesù vede poi un'umanità, quella parte di umanità mite, che non risponde al male con il bene. Scusate, che non risponde al male con il male, ma con il bene. Sono coloro che non usano la violenza. Sono coloro che non distruggono. Non distruggono ciò che gli viene donato, non distruggono il pianeta, la terra, la natura. È per questo che dice: avranno in eredità la terra. Senza queste persone noi avremmo già distrutto la terra. E la stiamo già quasi devastando. Ma per fortuna ci sono ancora dei miti che ci ricordano che se distruggiamo, uccidiamo le piante, gli animali, distruggiamo noi stessi, stiamo facendo violenza a noi stessi. Saranno loro a salvare la terra. Perché ci apriranno gli occhi, forse saranno gli indigeni dell'Amazzonia che stiamo anche distruggendo. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Non dopo, ma adesso la terra, non quella del cielo, la terra sulla quale viviamo. Poi vede quelli che hanno fame e sete della giustizia. Quelli che hanno fame e sete della giustizia, che non si accontentano di una giustizia formale come quella dei farisei, degli scribi, e nel cuore invece pensano tutt'altro. Sono coloro che cercano di vivere quello che pensano, cercano di essere trasparenti, cercano di dire sì, no, no, cercano di non nascondersi dietro un dito, non giudicando gli altri e portando la giustizia al suo vero centro, che è l'amore, che non è il giudizio degli altri, sentirsi buoni, migliori, io sono giusto, tu sei sbagliato, facendo delle classifiche. Ed è per questo che saranno saziati di quella giustizia che cercano. E poi Gesù vede i misericordiosi, coloro che sono capaci a perdonare, ad accogliere i limiti che hanno loro. E quindi diventano capaci ad accogliere i limiti che vedono negli altri, senza farglieli pesare, portando il limite dell'altro per liberare l'altro dalla colpa che lo schiaccia. Chi perdona significa che ha accolto il dono, ha saputo sentire il perdono di Dio e allora è capace di donare perdono e saranno saziati e troveranno misericordia. Gli sarà donato il perdono che loro stessi sanno donare, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poi Gesù vede i puri di cuore, quelli che guardano il mondo con gli occhi dei bambini, che vedono gli altri con gli occhi di Dio, che sanno riconoscere in ciascuno e in tutti la presenza di Dio, che sanno riconoscere la presenza di Dio in ogni cosa, nelle creature, nel mondo. E proprio perché hanno questi occhi capaci di vedere come i bambini vedranno Dio, lo riconoscono presente, lo vedono in te, in me, in ciascuno, nella natura, nella storia. Vedranno Dio. Poi vede Gesù, vede gli operatori di pace, quelli che non fanno distinzione tra amici e nemici. Quelli che a chi li perseguita pregano per loro, a chi gli dà uno schiaffo porgono l'altra guancia, a chi gli chiede di fare un miglio ne fanno due con loro, a chi gli chiede la tunica gli danno anche il mantello. Sono gli operatori di pace che non rispondono anch'essi con la violenza, ma sanno amare chi li odia. Non si fanno trascinare nell'odio, ma trasformano l'odio in un amore. Perché vedono l'altro come un fratello disperato che non conosce l'amore e loro non vogliono e non possono diventare come queste persone e le vogliono salvare. Per questo saranno chiamati figli di Dio. Perché possono salvare il mondo, come è venuto il Figlio di Dio a salvarci, gli operatori di pace. Poi vede i perseguitati per la giustizia. Non solo quelli che hanno fame e sete della giustizia, ma coloro che, perché perseguono la giustizia fino in fondo, ne sono perseguitati. Sono quelli che non cedono al compromesso, non pagano il racket, il pizzo, non cedono alla corruzione, al compromesso, all'inganno. E per questo motivo vengono esclusi, licenziati, perseguitati, violentati, violati in tanti modi. Ma Gesù dice che di essi è il regno dei cieli. Loro dentro il cuore posseggono una certezza, quella che il bene non verrà mai sopraffatto dal male, che la luce non verrà mai sopraffatta dalle tenebre, ce lo dice anche Giovanni nel suo prologo. E loro, proprio forti di questa convinzione, di questa certezza, riescono a attraversare anche tutte queste prove, tutte queste violenze e non cedono. Mi vengono in mente sempre i miei due riferimenti che voi sapete amo tanto, giudici Falcone e Borsellino. I perseguitati per la giustizia, che danno speranza al mondo, perché senza di loro noi non potremmo credere che nel mondo ci sia ancora spazio per la giustizia, per la verità e per la pace. E allora non varrebbe più la pena che nessuno lottasse, che nessuno resistesse. allora tutti cederemmo se non avessimo i perseguitati per la giustizia. Sono loro che mettono le pietre per la costruzione del regno di Dio qui sulla terra. Il regno di Dio non è nell'altro mondo. L'esperienza di Dio la facciamo nella nostra esistenza. E allora le ultime due espressioni di queste beatitudini Gesù le rivolge ai suoi discepoli. Mentre prima guardava l'umanità, dice bene, se poi qualcuno fa tutto questo per causa mia, perché ci sono persone che lo fanno perché sanno, seguono la loro coscienza, eppure senza sapere di seguire Dio, di essere già a immagine e somiglianza di Dio, ma quando per causa mia, perché voi credete nelle mie parole, nei miei gesti, quando per causa mia vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, beati voi. Sì, perché tu preferisci essere discepolo di Gesù, seguirlo, piuttosto che rinnegarlo, tradirlo. Beati voi. E poi dice, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Si diventa profeti quando con la nostra esistenza mostriamo la stessa vita di Cristo e ne subiamo le stesse conseguenze di Cristo, fino alla morte. Può essere la morte sociale, la morte perché non veniamo riconosciuti nel gruppo di cui apparteniamo, dove viviamo. Rallegratevi ed esultate. San Francesco diceva, quando bussate una porta e chiedete un pezzo di pane e vi insulteranno, vi sputeranno e vi cacceranno fuori mentre piove di notte che fa freddo, questa è perfetta letizia. Perché siete in grado anche di accettare di non essere accettati. Perché avete fatto l'esperienza che dentro di voi dimora la presenza di Dio con la quale siete legati così intimamente che nessuno vi può cacciare via da questa relazione. E quindi noi impariamo a scoprire la presenza di Dio dentro di noi in tutte queste situazioni. E allora scopriamo che Dio non si cerca fuori, non si deve disumanizzarci, non bisogna diventare angeli per essere santi, ma il santo è colui che diventa uomo o donna fino in fondo, che riesce a vedere le sue luci e le sue ombre, quello che gli manca, e riesce a integrare le due cose, a scoprire che proprio in questa ferita, in questa mancanza, in questo iato, è proprio lì che si manifesta il Signore. È nel desiderio, è nella mancanza che nasce il desiderio e la possibilità di cercare e di accogliere. Quando siamo riempiti e non abbiamo più desideri, non abbiamo più capacità di gioire, Il mondo ci riempie di tanti desideri fittizi che noi riempiamo con tanti beni fittizi. Ma la vita ci ferisce. Ed è grazie a queste ferite che noi possiamo incontrare Dio. E Dio lo incontrano i discepoli risorto grazie alle sue ferite. Senza le ferite non l'avrebbero incontrato, non l'avrebbero conosciuto, lui non sarebbe stato il vero risorto. Ecco, il santo è l'uomo, la donna, ferito, ferita, che riesce a vedere in quella ferita il Signore che viene, la promessa che che si compie. Ecco, mi sembra questo un po' il senso che mi ha ispirato questa lettura di Matteo.